E siamo qui allora con Chiara White. Ciao, ben trovata.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, Chiara White, dopo Bianco Inascoltato del 2017, torna con Pandora, che è appena uscito per Bad Supreme, per parlarci dei suoi viaggi interiori, no? Ecco.
Sì, esatto, dei viaggi piuttosto inquietanti.
Comunque, prima di parlare del disco nuovo, ti volevo chiedere come ti sei avvicinata alla musica? Qual è stato il tuo primo approccio?
Allora, io ho iniziato suonando la chitarra da piccolina e da lì poi durante gli anni delle superiori ho iniziato, diciamo, a suonare in qualche rock band, cose così. E poi piano piano mi sono avvicinata alla scrittura di canzoni e al canto e
Sì.
quindi poi da lì mi sono maggiormente identificata con la figura di cantautrice. È stato un percorso di identificazione piuttosto lungo perché appunto partivo dalla band, dall'abitudine di suonare in band, dallo scrivere magari pezzi anche insieme, magari scrivere il testo sulla musica di altri, finché poi, insomma, a un certo punto non ho trovato più coerenza e più, come dire, un progetto più concreto nel lavorare come cantautrice. Ecco, questo certo senza rinunciare all'ausilio di altri musicisti.
Certo. Rispetto all'esordio, cosa hai tenuto e cosa hai lasciato indietro pensando al tuo modo di scrivere e comporre?
Allora, nel modo di scrivere sicuramente rispetto al primo disco, che chiaramente era tutto molto più di getto, quindi tutto molto più meno calcolato nel bene e nel male, mettiamola così. Quindi sicuramente nel modo di scrivere è cambiato un po' questo, cioè nel secondo disco avevo più uno scopo ben preciso, volevo raccontare delle cose ben precise, fatto sta che è un concept album, quindi non dovevo uscire, diciamo, da certi paletti, non era più mi metto a scrivere una canzone, quello che viene viene. E dal punto di vista poi invece compositivo sicuramente ho ottenuto un po' la base, la radice. Diciamo folk, cantautoriale della chitarra e voce, ma ho voluto sperimentare di più con i suoni e quindi insieme a Lia Rinaldi, che è il coarrangiatore, abbiamo trovato, diciamo, un universo sonoro che comprende anche sonorità più elettroniche che nel primo disco avrei in realtà già voluto, ma non ero diciamo pronta, non avevo trovato i collaboratori giusti per poterlo fare.
Ecco, e da dove inizia il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone completata è stata Nero Seppia, che poi è stato anche il primo singolo uscito a febbraio, marzo, ora non mi ricordo, che insomma che ha anticipato l'uscita del disco. E sì, appunto è stata scritta proprio chitarra e voce, ma con la loop station, quindi già con quest'idea di avere, insomma, un ausilio tecnologico un po' diverso e più presente rispetto al disco precedente. E quindi è anche proprio un voler utilizzare un minimo queste sperimentazioni anche in modo che avesse un senso. Fatto sta che l'idea del lutto in Nero Seppia ha molto senso perché si parla del mostro della depressione, quindi spesso è un loop di pensieri che poi ti ingabbia,
Ossessioni,
e
sì.
quindi l'idea di utilizzare anche proprio una strofetta che si ripete sempre uguale, aumentando sempre di più l'intensità, fino poi al climax finale, ha senso proprio narrativo rispetto al testo. Quindi ecco, mi sono divertita a fare questo tipo di lavoro.
Certo. Sì, Nero Seppia inizia con la chitarra acustica, poi che apre malinconica e le tue parole arrivano come annunciare una fine, una rottura. Subito dopo si cambia con il battito di mani, è come se ci si fosse liberati di questa bugia interiorizzata. E la tua voce diventa le voci che appunto dicevi in loop, sembrano essere d'accordo armoniosamente, che la felicità è altrove.
Sì, esatto, sì. E è come no, anche un po' le voci che ci risuonano nella testa in momenti di crisi, quindi magari una va da una parte, una va dall'altra, ma in realtà poi se le guardiamo da un altro punto di vista ci rendiamo conto che in fondo erano già armoniche e semplicemente non ce ne rendevamo conto.
Come bene. E Nero Seppia ha anche un video, chi l'ha curato, com'è andata?
Sì, esatto, c'è il video su YouTube e la videomaker è Alice Cortella, che è poi anche la mia discografica della Suburban Sky. Mm-hmm. E niente, praticamente è stato un video anche lì molto pensato narrativamente, con quest'idea del loop. Fatto sta che ci sono vari colori di sfondo e con ogni sfondo c'è una scena un po' diversa, quindi c'è uno sfondo per me che suona la chitarra, uno sfondo per me che canta e poi c'è questo mostro che a un certo punto arriva e comincia a in qualche modo sabotarmi. E quindi abbiamo insomma ripreso proprio il senso del pezzo e anche cercato di minare un po' quest'idea della moltiplicazione, no? del loop anche all'interno del video.
Bene, bene. Sì, il disco inizia con Pandora, con la title track. Inizia con una certa imponenza e carattere, spalancando le porte quasi, no? E mettendosi davanti l'ascoltatore. Come l'hai composta? Come è venuta fuori?
Guarda, Pandora è stato il secondo brano che ho scritto di questo disco ed è da lì che ho avuto l'idea di farne un concept. E l'idea era proprio quella di diciamo convincere un po' me stessa, un po' l'ascoltatore che attraversare periodi difficili, incontrare i propri mostri e in qualche modo sopravvivere, superarli e trovare poi alla fine un senso, siano insomma appunto un'esperienza che poi arricchisce, che è positiva, che serve a trovare se stessi e non soltanto qualcosa di negativo da rifuggire o da dimenticare. E quindi questa frase, ho scoperchiato il vaso di Pandora ed ho trovato me. Quindi il senso è questo, ecco, anche lì appunto l'ho composta chitarra e voce, ma poi in realtà è diventato un brano quasi completamente elettronico.
Certo. Ecco, poi c'è Dedalo, cantata su un filo di voce, con la forza di chi non vuole farsi male, e quindi il filo è di ferro, con la melodia della chitarra acustica soffice che si fa raggiungere poi dalla batteria, la viola, il basso, le tastiere, le chitarre elettriche, e insieme sembrano confortarsi, giocare assieme. Com'è?
Sì, esatto, visto che li citi, ci tengo anche magari a fare un po' di nomi. La viola è di Giulia Nuti, violista fiorentina, la chitarra elettrica in parte è mia, in parte è di Elia Rinaldi, il coarrangiatore, il batterista è Omar Cecchi, batterista di Pistoia, e poi ci sono le tastiere sempre di Elia Rinaldi e il basso di Guido Mellis, che è anche il produttore di studio del disco, ecco, mi sembra di averli detti tutti. E niente, è un brano, quello Dedalo, diciamo, è un brano molto complicato, ecco, anche la scrittura del testo ha subito molte variazioni e anche il significato che io comunque gli ho via via trasformato addosso, perché era partita con l'idea appunto di un mostro oggettivo, quindi il Minotauro come uomo bestiale, quindi come magari violenza sulla donna, eccetera. Poi in realtà ha assunto totalmente un'altra forma, che è più quella proprio della difficoltà relazionale che si crea al giorno d'oggi, ecco, comunque in un mondo in cui ci sono chiaramente degli aspetti estremamente positivi, maggiori libertà, la possibilità sempre di più, ecco, e ci auguriamo sempre di più anche nel futuro della donna di potersi realizzare, lavorativamente con una carriera rispetto a qualche decennio fa. Certo. Ma chiaramente contemporaneamente anche un una maggior difficoltà nella coppia, poi nel trovare semplicemente nella coppia il filo all'interno del labirinto, e quindi diciamo una sorta di caos, appunto rappresentato dal labirinto perché dal minotauro, e che può portare anche appunto a soffrire e a non riuscire più a capire quali sono le priorità della propria vita, oppure averne tante giustamente e ad avere difficoltà a gestirle.
Ecco,
quindi questo è un po' il senso, tutto il senso mio da cui è uscito questo testo, ecco, che è un po' criptico, probabilmente un po' ermetico, però ecco il senso di fondo è un po' questo. Quindi c'è questa frase finale, tagliami la testa con la luna, che è un po' molto romantica, diciamo, molto presa proprio dalla poesia romantica, in cui il senso è proprio un po' quello, cioè tagliami la testa con la luna, in senso positivo e negativo, cioè quasi una volontà di tornare al romanticismo semplice e smetterla di pensare, smetterla di imporsi anche come donna in altre cose, ma contemporaneamente chiaramente questo è una perdita anche di identità rispetto al fondersi nell'altro, ecco. Quindi questi sono un po' i pensieri alla base, è un pezzo molto molto complesso.
Va bene, e poi c'è
piuttosto complessi.
Sì, sì. E poi c'è il mio nome non è nessuno, insomma, ritrovarsi affaticati, doversi sempre protendere, quasi adattarsi ai bisogni dell'altro, come una trasformazione fisica, c'è anche quella emotiva, e così lui insomma ci vedrà chiaramente per come siamo.
Esatto, sì, il mio nome non è nessuno è appunto, a differenza del brano precedente, invece una maggior rivendicazione dell'amore in una forma più paritaria, appunto, cioè questa fatica di doversi spingere verso l'altro, doversi far vedere da questo altro che è praticamente il mostro Polifemo, che rappresenta una visione maschilista della società e dell'amore, e quindi l'idea è metaforicamente di dire basta, dire stanca, sono stanca di dover sempre spingermi oltre per raggiungere te, no? Sì. Che tra l'altro in realtà sei un gigante con un occhio solo che manco ci vede bene, no? Cioè manco riesce a vedere le cose nella giusta prospettiva, e quindi non riesce nemmeno a comprendere la complessità della donna, ecco, dell'io cantante.
Ecco, bene. Poi c'è Vals la Nuit, questa filastrocca scura, insomma con il glockenspiel e l'ukulele, che creano quella melodia dell'infanzia. Poi le sfumature scure, le tinge il contrabbasso e il significato delle parole. Insomma, basterà accendere la luce per ritrovare la serenità. Ma intanto...
Sì, allora il Vals sì, è proprio un gioco che nasce dalla paura del buio, quindi una paura meno pesante, in fondo una paura un po' più infantile, ma che comunque in realtà riflette quella che poi è la paura della morte, la paura dell'ignoto, la paura dell'altro, e infatti il gioco, diciamo, è quello di questo rispecchiamento tra la bambina che appunto è spaventata dal buio e sa che se accende la luce, no, si ritrasforma e questo incubo ritorna ad essere una realtà serena, e intanto il mostro che è nascosto nell'armadio, ma che in realtà è un mostro innocuo che voleva soltanto giocare con la bambina, e quindi c'è questo fatto che poi alla fine entrambi hanno un po' paura dell'altro, perché se lei accende la luce in fondo lo distrugge,
certo.
E c'è un diciamo, per questo brano, che è stato l'ultimo invece che ho scritto per questo disco ho fatto proprio una ricerca attenta, perché volevo proprio una sonorità infantile e anche un po' di ricerca bibliografica. Infatti si parla del Babau, del mostro della notte, dell'uomo nero, e consiglio, nel caso degli ascoltatori, di leggere Il racconto di Buzzati, il Babau, che è molto molto carino e in qualche modo ha delle familiarità, ecco, delle attinenze con la visione che ho dato io di questo mostro, quindi di un mostro che è in realtà un mostro buono, ecco, che comunque fa parte della magia dell'infanzia, e è giusto che ci sia, ecco, non deve essere visto come un qualcosa da sconfiggere, ma questo in fondo vale un po' per tutti i mostri.
Certo, certo. Ecco, poi infine c'è Eden, che chiude il disco con un inizio, perché insomma ci si ritrova rinnovati e liberati da tutte le brutture del mondo, o meglio, prima di continuare a comporre tutte le brutture e complicazioni, come l'hai composta?
Sì, esatto, anche questo è un brano scritto con Loop Station, quindi è un brano che va in crescendo, ripetendo, diciamo, sempre lo stesso giro e poi via via aggiungendo strumenti, voci, eccetera. E voleva essere appunto la chiusura del cerchio, cioè una volta che uno ha attraversato l'inferno, chiaramente poi esci, no, a rivedere le stelle, come diceva Dante, e il senso è appunto quello di ritrovare un nuovo equilibrio una volta superata questa fase, ritrovare un nuovo equilibrio di se stessi e anche della propria relazione con l'altro. Quindi si vede un po' queste, si intravedono queste due figure di un Eva e un Adamo che rinominano il mondo, quindi lo ricreano dandogli un senso nuovo, un senso diverso, un senso più equilibrato anche rispetto alla relazione uomo-donna, e chiaramente però alla fine, insomma, si lascia un po' in sospeso, perché insomma, c'è una piccola frase che magari non tutti colgono, è volutamente un po' misteriosa sul finale, che fa riferimento in effetti all'albero della vita nell'Eden, e quindi al fatto che poi c'è sempre una mela da mangiare, così come c'è stato un vaso da aprire, e che quindi poi questi periodi in cui ci si trova comunque a confronto con se stessi e a dover sempre, insomma, in qualche modo accettarsi, accettare i propri lati oscuri, poi tornano, ecco, non finiscono mai, e quindi poi si continua il viaggio, ecco, come una sorta di spirale che si spera sia diretta verso l'alto.
Perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato al Plastic Sound Studio di Firenze con Guido Melis, appunto, che ha suonato anche i bassi all'interno del disco, e è stato registrato tra l'altro a metà del lockdown, cioè, o meglio, avevamo iniziato a registrare prima dell'inizio del primo lockdown nel 2020, abbiamo dovuto interrompere tutto, abbiamo ripreso poi durante l'estate, abbiamo finito con calma, poi anche l'uscita, insomma, è stata posposta e quindi, insomma, è tutto un po' difficoltoso in questo periodo, ma comunque, ecco, è andata così. E in studio, appunto, sono venuti vari ospiti, già citati Giulia Nuti e Omar Cecchi e Lia Rinaldi, ma anche Pietro Horvat, che ha suonato il contrabbasso, e Marco Monelli, che ha suonato il piano. Mi sembra, insomma, di aver nominato tutti.
E come sono entrati nel disco?
Come sono in che senso, scusami?
Cioè, sono le hai chiamati tu? Erano
sì. Assolutamente, li ho chiamati io, alcuni Giulia Nuti e Alessandra Lai, non mi dimenticavo, che ha suonato la chitarra elettrica su un paio di brani. Giulia Nuti e Alessandra Laimo erano praticamente la mia band fissa per il disco precedente e poi per il tour di Bianco Inascoltato, e mentre Omar Cecchi l'ho conosciuto in un'altra situazione alla Scuola di Musica di Fiesole. Pietro Horvat, sempre, insomma, tramite Giulia, tramite Giulia Nuti, aveva già suonato anche lui, anche nel primo disco, Marco Monelli invece è il mio compagno che sì. suona il piano, quindi sì, li ho chiamati tutti io, ecco, li ho radunati io.
Ecco, e dal vivo come presenterai il disco, con quante varianti?
Allora, dal vivo c'è, in realtà è stato fatto una prima presentazione in streaming che si trova tuttora visibile su YouTube e sulla mia pagina Facebook, che più o meno insomma può corrispondere a quello che può essere, diciamo, il live, anche se in questo periodo non è facile organizzarne, e di base, quindi, diciamo, il fulcro sono io che mi alterno tra chitarra elettrica, chitarra acustica e ukulele, sempre con la station, e vari ospiti, appunto, tra quelli che hanno suonato sul disco, quando sarà possibile condividere un palco, ecco, sì, sicuramente lo faremo.
Bene, bene. Hai delle date che vuoi ricordare?
Guarda, l'8 settembre sono in finale al Vibrasound Contest a Roma.
Benissimo.
E quindi insomma intanto c'è questa con Nero Seppia, e poi niente, spero di riuscire ad organizzare qualche live a Firenze e a Padova, perché tra l'altro io lavoro a Padova, quindi sono di zona.
Benissimo, benissimo. Chi ha curato la copertina del disco?
Guarda, la copertina è diciamo, il risultato di una sinergia, perché allora intanto il body painting che si intravede, e quindi appunto la scelta di dipingermi addosso questi mostri è stata affidata a Laura Giusti, che è una body painter di Firenze. Poi la foto è di Carlotta Nucci, che è la mia fotografa fedele, ecco, che mi segue sempre. E la grafica invece è di Vieri Cervelli Montelle, quindi lui diciamo ha preso questa foto e l'ha chiaramente un po' sistemata, e soprattutto ha scelto di quest'idea del colore, ecco, quindi del monocromatico con il rosso magenta, e poi ha curato anche la grafica di tutto il booklet.
Bene, bene. E com'è venuta la collaborazione con le etichette che hanno prodotto il disco, in primis Bud Supreme?
Allora, diciamo che ho ripreso le stesse, non ho abbandonato la via vecchia, nel senso che ho ripreso sia l'etichetta che l'ufficio stampa del primo lavoro, perché comunque mi ero trovata bene, quindi ho replicato, ecco, semplicemente quello che era stato fatto per il primo disco.
Ecco. E allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Ah, senti, l'album chiaramente si trova su tutte le piattaforme digitali, quindi da Spotify a Amazon, eccetera, e oppure chiaramente ordinabile, acquistabile nei negozi di dischi oppure online. E poi niente, spero di poterlo anche portare a qualche concerto presto, quindi insomma se certo. capiterà, se qualcuno verrà direttamente a vedere il mio concerto, chiaramente io avrò sempre i dischi.
Bene, bene. E l'ultima domanda, quante canzoni nuove hai da parte adesso?
Oddio, sì. Questa è una domanda a cui ti so rispondere fino a un certo punto, perché ho delle bozze, diciamo, quindi sì, ci sono delle mezze cose che via via continuo a scrivere, però non posso dire di avere una nuova canzone dall'inizio alla fine, ecco. Va quindi bene. Per ora mi concentro su questo lavoro.
Certo, bene, io ti ringrazio tanto, Chiara White, è stato un piacere, e sì, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille anche a te.
Alla prossima.
Ciao, ciao, a presto. Ciao.
Scenderà, la paura arriverà, nel tuo armadio si nasconde già. Spegni quella luce, dai, guarda. se accendo la luce tutto svanirà, se accendo la luce la calma tornerà. Nascosto nel buio tra una gonna ed un gilet, volevo soltanto giocare un po' con te. Accendi la luce, non sarò più vero. Un passo, due passi, già sei di fronte a me, la stessa paura.